Orilla sul posto, buongiorno Victor, intanto ci senti bene?
Sì, mi sento benissimo, buongiorno a tutte e a tutti.
Perfetto, senti, allora quest'oggi diciamo volevamo dare un po' un taglio particolare alla nostra chiacchierata, nel senso che ci occupiamo di quello che succede a Barcellona, però dal punto di vista dell'Italia e degli italiani in qualche modo all'estero. Questo perché insomma intanto fra il prossimo mese e il mese di dicembre ci saranno le elezioni dei comites, che sono le rappresentanze democratiche degli italiani all'estero, qui tu insomma ci farai insomma un po' una rapida sintesi di che cosa sono e come funzionano. E poi diciamo, per parlare a livello più generale, oggi su Repubblica c'erano due intere paginone dedicate a un'altra città particolarmente gettonata dall'emigrazione italiana degli ultimi anni e degli ultimi mesi, ovvero sia Londra, dove ormai pare che ci sia una cosa come 500.000 di cittadini e cittadini italiani residenti. E quindi insomma ci sembrava una interessante andare a capire un po' come fosse formata questa nuova emigrazione a Barcellona, a Londra, a Parigi, a Berlino, insomma in tante altre città. È un fenomeno tutto sommato abbastanza nuovo e che va anche al di là di quella che i giornali in qualche modo definiscono la cosiddetta fuga dei cervelli, insomma quando si parla di decine, centinaia di migliaia di persone, insomma evidentemente è qualcosa di più rispetto ai semplici ricercatori italiani che vanno a cercare fortuna all'estero, no? Allora intanto direi di cominciare raccontandoci un po' quali sono i rapporti con la madrepatria, anche da un punto di vista formale e istituzionale, che voi avete o potete avere quantomeno.
Beh, diciamo che la situazione dei comites, delle relazioni con la madrepatria è sempre un po' particolare, nel senso qui a Barcellona, che conosco un po' meglio, siamo credo ora attualmente la prima comunità straniera presente nella città condal. Quindi ci sono moltissimi italiani. Durante il mondiale di calcio si era visto chiaramente, perché tutti pagavano fuori la bandiera tricolore, quindi si capiva per squadra tifavano, eccetera eccetera. Le relazioni con la madrepatria sono abbastanza fluttuanti, nel senso hanno indetto dopo 10 anni questi comité, cioè no, meglio, 10 anni fa avevano detto questi comité, io non sapevo assolutamente dell'esistenza di questo gruppo di rappresentanza degli italiani all'estero, e infatti anche il ruolo politico che hanno è abbastanza minimo, è semplicemente fare tutta un'opera di propaganda di buone relazioni, di informazione sulla cultura italiana. Era molto legata qui a Barcellona alla Casa degli Italiani in Perevico Mendez, dove facevano cicli del cinema italiano, un po' per legare gli italiani alla cultura italiana, far conoscere la cultura italiana ai catalani e agli spagnoli in genere, però era qualcosa molto sul piano culturale. Sul piano istituzionale, tutti gli italiani che vanno all'estero devono più o meno iscriversi a una lista che si chiama AIRE, che è il requisito necessario per poter essere o candidati o votanti dei comites, quindi per avere una rappresentazione. Però guardando semplicemente le firme che sono state raccolte e facendoci 4 conti all'interno delle persone che più o meno conosciamo dentro aree di diversa militanza, pochissimi si iscrivono all'AIRE, anche perché non c'è nessuna obbligazione, nel senso sì, dovresti farlo, però non succede niente se non lo fai. Le relazioni con l'Italia sono molto legate ai ricordi, alla parte affettiva, e per alcuni ci sono anche dei legami un po' più politici, nel senso che Barcellona gruppi e organizzazioni culturali avevano addirittura portato per Vendola per parlare della sinistra, in qualche modo era venuto anche Grillo. Quindi ci sono delle relazioni abbastanza ibride o molto confuse. Ci sono gruppi che vogliono ricreare una struttura diciamo italiana, dell'Italietta, qui a Barcellona, perché in Italia non avevano gli spazi, quindi qui veramente sperano, cercano di averlo, e si è visto chiaramente anche nella struttura delle tre candidature che sono presentate diciamo nei comitesi qui di Barcellona, a parte che è arrivata come sorpresa. Hanno proposto, mi sembra, il 6 di ottobre, e bisognava raccogliere 200 firme di persone iscritte all'AIRE da più di 2 anni per poter presentare la candidatura. Io l'ho scoperto tipo lunedì scorso e tutto finiva domenica, quindi c'era una settimana per recuperare 200 persone. Sono presentate tre liste, una che si chiama Azzurra, quindi già
il nome è tutto un programma.
Esatto. La seconda, se non sbaglio, si chiama Unione Civica Progressista, e la terza, che invece è stata fatta da alcuni compagni che militano in vari ambienti, che si chiama Moca, nel senso di Mo cambiamo. Semplicemente quando si sono resi conto che c'era già una struttura del informiamo un tot di associazioni che potrebbero essere nuovi candidati eccetera eccetera, se ne sono resi conto e hanno cercato di organizzare per dire vabbè, andiamo a rompere questo gioco, rompere le palle, né più né meno. Perché il problema qual è? Che questa organizzazione del comitè non è che ha un ruolo di potere istituzionale. Alla fine il console ha il suo potere, ha il suo potere all'interno della Casa degli Italiani e basta. Noi cerchiamo di avere delle relazioni col consolato quando abbiamo dei problemi, tipo che in Spagna non viene riconosciuta la patente italiana e bisogna fare tutto un processo burocratico per non prendersi 500 euro di multa tutte le volte che si bloccano nei controlli stradali o cose di questo tipo.
Senti,
a livello in sé di istituzione, anche come te, non servono granché, più che altro una piccola fama che fai come italiano all'estero, dicendo sai, sono presidente dei comitês, e quindi ho questa fantastica email comitês@yahoo.es e basta.
Senti Victor, per farci capire insomma anche a noi, perché questi sono temi che qui in Italia diciamo non vengono molto approfonditi, che differenza c'è fra i comitês e invece i rappresentanti degli italiani all'estero presso il Parlamento?
Beh, nel senso, il comitês è la rappresentazione degli italiani che vivono all'estero secondo delle liste di rappresentanza, che hanno semplicemente la funzione di spingere a informare su attività culturali legate all'Italia, quindi non è niente in sé di politico a livello né di retribuzione né di rappresentanza. Chiaro che ci sono strutture ideologiche più da una parte dall'altra, infatti la campagna che la microcampagna di questa settimana che ha fatto la Civica Progressista era non lasciamo la Casa degli Italiani alla destra. Mm-hmm. E dice ok, va bene, sta riproducendo chiaramente tutta la struttura tra Partito Democratico, Sinistra e Libertà dell'Italia come mentalità, ma perché alla fine sono persone che sono legate politicamente a questi ambienti. Mm-hmm. Però in sé semplicemente si tratterebbe di organi che si occupano di fare attività, proporre eventi dentro gli spazi diciamo del consolato, quindi la Casa degli Italiani, e basta. Non è una vera e propria rappresentanza, anche perché non avviene tramite una votazione legata alle politiche italiane, quindi alle elezioni politiche italiane. Avviene tramite una volta ogni 10 anni il console si sveglia e dice ma forse è il caso che vediamo un pochettino la gente che vive qui, cosa vuole votare, se vuole organizzare un gruppetto di qualche persona che può proporre qualcosa per riattivare un pochettino la vita dentro la Casa degli Italiani.
Okay.
E basta, utilizza come registro base l'informazione che viene dalla Respire, che quindi sono tutti quelli che hanno fatto un procedimento legale per poter risultare come residente all'estero. Fine, ma non è una vera e propria rappresentanza politica né strutturata a livello politico, anche se ha delle reminiscenze politiche legate agli ambienti, delle persone in cui si muovono, delle ideologie di ognuno.
Ho capito. Senti, per allargare un po' il discorso, insomma, questa parliamo di Barcellona ovviamente, questa nutritissima comunità italiana a Barcellona, in qualche modo si può cercare di organizzare o provare ad abbozzare una rappresentazione, nel senso che qui in Italia, quando si parla in Italia diciamo territorio metropolitano, no, quando si parla di emigrati all'estero si parla appunto di gente che è partita tanti anni fa e nei confronti dei quali insomma si nota anche un certo razzismo da parte della madrepatria, no? Oppure c'è tutta la retorica della fuga dei cervelli, dei ragazzi italiani che vanno all'estero in cerca di fortuna nelle università, dato che però cozza un po' con i numeri, perché insomma è difficile pensare che a Londra ci siano 300.000 ricercatori universitari italiani, ce ne saranno molti, però insomma la maggior parte farà anche qualcos'altro, supponiamo. A Barcellona i numeri sono un po' più ridotti, ma non moltissimo. Ecco, se volessimo provare a darne una rappresentazione, che rappresentazione si potrebbe dare?
Beh, diciamo che non sono assolutamente vero quello che dici, non sono tutti cervelli in fuga, anche perché buona parte delle persone che sono venute qui a vivere a Barcellona sono venute in genere, il classico amico che inizia a vivere a Barcellona, vai a trovarlo, ti trovi bene, vedi che è una bella città, misura d'uomo, non è troppo grande, non è assolutamente caotica, i mezzi pubblici sono ottimi, il prezzo della vita è più basso rispetto all'Italia, c'è un clima favorevole, e allora perché non andare a vivere là? E moltissimi vengono qui a vivere semplicemente perché trovano una città molto più tollerante a livello di, non so, legge contro l'omofobia che è appena stata approvata, e comunque una tolleranza sociale riguardo a tutti i temi di genere che è molto più avanzata rispetto alla situazione italiana, un prezzo della vita più economico. All'epoca che, diciamo, fino al 2008, prima che arrivasse la crisi, c'erano anche opportunità di lavoro che ti permettevano di vivere dignitosamente senza spaccarti la schiena e senza avere due lavori contemporaneamente, e quindi moltissime delle persone che sono arrivate qui sono arrivate più che altro per come era la città, per come era la società, per come era la realtà, non tanto perché erano tutte fughe di cervelli. Anche se io in realtà sono venuto qui per un dottorato, e questa è un'altra questione, però.
Allora, quello perché tu sei un cervello in fuga, però appunto volevo.
Sì, in realtà sono uno stomaco in fuga, perché non è che era una questione di cervello, non è che sono stato intelligente. Sono venuto qui perché qui mi hanno offerto una borsa di studio e basta. E andava benissimo così, però un pochettino più messa in giacca, ciò. Più in là di questa cosa qui, moltissimi sono venuti perché la città è molto alla misura d'uomo, ci sono delle ottime relazioni sociali, è molto attiva culturalmente, e quindi questo permetteva a moltissimi, tra chi era un po' artista e voleva montare un gruppo musicale, tra chi era interessato a una vita un po' più tranquilla con dei ritmi più rilassati, chi aveva comunque il mito della Spagna e pensava a Barcellona come prima città, dimenticandosi di tutti i conflitti sociali, politici e culturali, in un'ignoranza generale, c'è questa grande entrata nel territorio catalano, in particolar modo anche perché è una delle città più facilmente raggiungibili tramite Ryanair, 60 euro e un'ora e mezza di volo. Al di là di questo, moltissimi della comunità in realtà poi vedono l'Italia come il paese che ti manca, perché comunque ci sono i classici conflitti dell'andare a vivere all'estero, quindi da non trovi la pomarola della mamma, la pasta, queste sciocchezze qui, a tutto l'insieme culturale che comunque è un piccolo shock doversi adattare a una realtà culturale che tu avevi già precostituita nella tua testa, che non è così. Quindi c'è, diciamo, la comunità italiana di chi è arrivato qui perché si è innamorato di una ragazza o di un ragazzo e mette su famiglia, la comunità italiana di chi è venuto qui per fare un po' l'artista, la parte della comunità italiana di chi è venuto qui come fuga dai cervelli, e chi invece è venuto qui semplicemente perché gli piaceva la città. Quindi è uno spettro, diciamo, molto ampio delle realtà delle persone che vengono qui. Moltissime semplicemente hanno cercato una città molto tollerante sul tema della legalizzazione, delle relazioni, della possibilità di sposarsi per coppie omosessuali, eccetera, eccetera, e hanno deciso di stabilirsi. Quindi non è una fuga dei cervelli e non c'è neanche un cattivissimo rapporto con la madre patria, anzi moltissimi, da quello che io ho visto, hanno la tendenza a richiudersi in gruppi che sono gli italiani all'estero, che sono... troviamo le migliori pizzerie di qui, o moltissimi che arrivano qui e aprono il negozietto di prodotti tipici italiani per italiani. Quindi c'è per una parte una grande destrutturazione all'interno della comunità italiana che non si ghettizza, però viene un po' sparsa un po' ovunque, e poi c'è una ghettizzazione mentale, nel senso di toccare sempre gli stessi temi musicali, culturali, enogastronomici, e a tratti anche politici, nel senso è difficile comprendere che la parte, diciamo, di autonomia e autogestione qui è più molto più gestita da un'area anarchica o libertaria, con tutte le variazioni, perché vengono dagli anni 30 che ancora hanno portato avanti tramite tutti i processi di cooperativizzazione, associativismo di base, quindi è una struttura un po' diversa, ed è un po' diverso anche il modo che gli italiani trovano per approcciarsi. Quindi la situazione italiana è una grande comunità molto ampia, molto aperta, con grande differenza culturale all'interno della stessa comunità italiana, che ha una relazione di un po' mi manca l'Italia e vorrei magari ritornare in Italia se ci fossero condizioni, che ci sono qui, che non è possibile per cultura, per economia, per società.
Senti, in questo contesto, diciamo, dopo la fine del boom quindi fra il 2008 e il 2010, le cose sono cambiate, immaginiamo, in qualche modo per tutte e tutti quelli che vivono a Barcellona. Ci sono in qualche modo contrasti, diciamo, con i nativi, nel senso le questioni classiche relative all'immigrazione incidono anche su chi viene dall'Italia, per cui, insomma, da un paese che tutto sommato si considera paritetico alla Catalogna, oppure non ci sono frizioni da questo punto di vista?
Dipende dal piano, nel senso ci sono delle piccole frizioni, diciamo, a livello medio sociale, nel senso che gli italiani vengono un po' considerati come una plaga, una piaga, in maniera tra lo scherzoso e un po' l'infastidito, perché effettivamente c'è una grossa comunità italiana, cioè ci sono moltissimi italiani, anche se non sono più in loro stessi, sempre si relazionano ad altre persone. Poi c'è comunque questo mito che molti italiani hanno qui delle donne spagnole o gli uomini spagnoli caliente, quindi sono dei provoloni che quindi danno un po' fastidio alla gente. Il fatto che altro è una percentuale molto alta di italiani che spesso fa fatica a integrarsi con i concetti, soprattutto per l'area catalana o catalano parlante, del concetto del ci sono due lingue, bisogna parlarle o capirle entrambe senza lamentarsi perché uno ti parla una lingua che è il catalano che tu non hai voglia di studiare. Quindi le piccole frizioni di base avvengono su queste cose qui, però sono minori, nel senso non è ancora successo nessuna retata razzista contro gli italiani, assolutamente.
Però,
anzi, forse un po' di razzismo ce l'hanno più gli italiani verso i catalani stessi, che ci sono molti italiani che riescono che decidono di imparare catalano, parlare in catalano e relazionarsi alla realtà politica, mentre moltissimi invece un po' se ne lamentano e dicono che non è una lingua, un dialetto, e praticamente prendono tutte le strutture classiche della Spagna franchista, della Spagna più centrale, che cerca di negare l'identità catalana perché noi siamo nati, siamo cresciuti così, nel senso agli italiani in genere si spiega che l'Italia è il flamenco, poi vieni qui e dici posso venire a vedere flamenco, e a Barcellona tutti ti guardano e dicono flamenco c'è soltanto per i turisti americani, qui non ce l'abbiamo questa cultura del flamenco, abbiamo la rumba catalana al massimo, abbiamo la sardana,
devi andare però 600 flamenco, km no. Più a sud per trovare,
esatto, cioè devi andare da un'altra parte. È proprio, ci sono questi piccoli concetti culturali che molti italiani non riescono a superare e altri invece riescono a superare, quindi iniziano a parlare catalano, iniziano a relazionarsi alla realtà catalana, vedono tutte le diversità e dicono ma magari mi piace di più la parte andalusa, quindi vanno poi in Andalusia, o la parte più catalana mi va più che bene, resto qui e capisco la differenza e ci prendiamo un po' in giro. A livello politico questa cosa qui genera delle piccole frizioni, soprattutto per quello che riguarda alcuni gruppi organizzati che diciamo non comprendono troppo fino a fondo il tema dell'indipendentismo, o che cercano a ridurre l'indipendentismo sul leghismo, un po' anche per colpa di alcuni catalani che, non comprendendo il leghismo e interpretandolo come indipendentismo, hanno fatto un po' come si chiamano?
Semplificazioni.
Incomprensioni, semplificazioni, esattamente. Quindi lì possono avvenire delle frizioni, infatti c'è un grosso lavoro da parte, diciamo, degli italiani che vivono qui, cercano di spiegare alla Catalogna, agli italiani, per formare del fatto che è una realtà diversa, che è molto più facile quando se diciamo nei Paesi Baschi, tutti hanno molto più chiaro il concetto della scalerria, soprattutto se una persona è leggermente politicizzata, ma anche no, sulla Catalogna è un pochettino più diverso, e dall'altra parte anche per gli italiani qui, che vivono qui, che quindi è molto complicato spiegargli che il catalano è una lingua e si parla, e anche il fatto di scegliere di parlare in catalano è anche un po' una scelta politica di dare una mano, di appoggiarsi a una realtà che è stata repressa per 40 anni di dittatura e che ora continua a avere delle piccole ondate di attacchi alla lingua, alla vecolizzazione, eccetera eccetera, quindi con tutti i dibattiti così. Grosse frizioni non ce ne sono, puntualmente su alcune associazioni che non si schierano chiaramente, ad esempio sulla possibilità di votare questa consulta che non si farà o che si farà, che ancora non lo sapremo, però in sé grossi altri conflitti non ci sono, anche perché in realtà di Barcellona è molto pacifica e molto poco, anche nei momenti di massima tensione, la tensione è quasi sempre con la questione catalana, mai con la questione dell'immigrazione, o meglio, le tensioni vengono dall'area anche dell'estrema destra, sempre però con l'immigrazione non europea, che quindi non influisce sulla questione italiana assolutamente.
Cioè, non ci sono campagne di stampa contro gli studenti italiani che rubano posti all'università o contro i commercianti italiani che fregano i posti?
Non esattamente, nel senso sì, contro gli italiani no. Puntualmente sono usciti degli articoli che erano chiaramente razzisti contro gli italiani, e stiamo parlando ad esempio del caso di Gambias, o stiamo parlando del caso di Plaza Catalunya, o di alcuni scioperi generali, che si è utilizzata la classica tecnica che succedeva in Italia, del quelli che rompono i vetri delle banche non sono italiani, non sono catalani, sono, la parola bellissima che è stata utilizzata è anarco-italiani.
Ah, vabbè, noi abbiamo i black bloc greci e gli anarco-italiani.
È la stessa cosa. Esattamente, a Genova erano spagnoli e greci, e qui a Gambias ad esempio hanno detto erano tutti italiani assolutamente, e ti rendi conto che vengono utilizzate ciclicamente nei momenti di massimo conflitto per cercare un pochettino di sviare l'attenzione sulla problematica, sul conflitto in sé. Ci sono e cerchiamo di combatterli, però non è una cosa continua, nel senso i temi del chi ruba o del razzismo è molto più legato alla comunità pakistana, che quasi tutti hanno ogni 50 metri un negozietto con gli alimentari, che viene visto come loro non pagano le tasse, sono sempre aperti, eccetera eccetera, e quelli forse hanno un attacco razzista più, diciamo,
esplicito,
tra il sottile più viscido e anche un pochettino più evidente, però neanche troppo, proprio gli italiani ancora questo non succede, nessuno ancora si è lamentato del fatto che ci siano moltissimi italiani, più là del fatto che molti italiani sono dei pesanti che cercano sempre di rimorchiare e basta.
Ho capito, siamo ancora.
Fortunatamente no. Vabbè.
Ancora su questo livello, va bene.
Siamo ancora su questo livello che è abbastanza da diciamo da festa di vita. Però
sì.
Non va più in là, fortunatamente no, anche perché comunque la comunità italiana tende a integrarsi abbastanza bene. A parte questi conflitti politici e culturali, non ha il problema della lingua, perché comunque lo spagnolo lo impari in un mese. Se hai voglia il catalano anche in due l'hai fatto, quindi tutti si vedono abbastanza vicini in quanto europei, molti spagnoli, molti catalani che hanno un interesse per la cultura italiana parlano italiano. La mia vicina, che è sposata con un italiano, hanno due bambini, lei con me parla solo italiano e io con lei parlo in catalano, e questa è una situazione un po' strana, però vabbè, abbiamo trovato questo equilibrio.
Beh, però insomma interessante, dai.
No, è interessante, in realtà ci sono interessi da parte di molte persone, perché anche molti spagnoli e molti catalani hanno fatto l'Erasmus in Italia, sono andati a vivere per un periodo in Italia, vedendo un territorio simile culturalmente, con piccoli conflitti, però neanche troppo. E quindi una situazione abbastanza tranquilla.
Va bene, poi noi diciamo in un futuro prossimo, insieme a te anche ad altri gli italiani all'estero, prima o poi faremo un grande approfondimento su un film che ci è caro in qualche modo, che è L'appartamento spagnolo, dove tutte queste cose vengono messe.
È la causa della grande immigrazione.
Esatto, esatto. A proposito poi delle cartoline che vengono illustrate, che insomma sono un pochino diverse dalla realtà. Senti, Victor, due altre cose volevamo chiederti, insomma, di ambito decisamente diverso da quello che abbiamo affrontato finora. E anzitutto, diciamo, gli aggiornamenti per quanto riguarda la consultazione del 9 novembre, che non avverrà più il 9 novembre, ormai sembra evidente, però rispetto alla settimana scorsa volevamo chiederti se c'era qualche novità. E poi per quanto riguarda la rassegna stampa anche italiana, in questo caso, cosa che ci ha stupito, più di un quotidiano stamattina ha parlato del fatto che si sia aperta a Madrid la cosiddetta assemblea costitutiva di Podemos in vista delle elezioni generali del prossimo anno. Ecco, ti chiederemo su tutte e due le questioni, poi sulla seconda in particolare che relazioni ci sono con la realtà catalana, qualche aggiornamento.
Beh, allora diciamo che quello che è successo del 9 novembre è che c'è stata una marcia indietro da parte di Massa, che dopo la proibizione della consulta, dopo una serie di frizioni, nel senso che lui voleva pattare in qualche modo, non trovava accordo, alla fine si è rotta l'unità dentro l'arco sovranista, quindi dei partiti che volevano votare, anche per questione diciamo della malorganizzazione di come sta tirando avanti questa consulta. Quindi da Iniziativa Catalunya Verdi, che ha detto che non c'erano le garanzie democratiche, a Mas, che voleva comunque tirare avanti e farlo il prima possibile, non si capiva bene, disorganizzazione generale, si è detto vabbè, non, non voteremo, faremo un voto che non sarà esattamente quello che noi volevamo fare, sarà più nell'arco della legalità spagnola, che quindi perde un pochettino il valore politico che ha, più che altro perché ognuno andrà là, si iscriverà, però non ci sarà un vero censo elettorale, non ci saranno le vere e proprie urne, sarà come, diciamo, uno di questi multi referendum che ogni tanto sono fatti per vedere la popolazione cosa pensa, di indipendentemente dal fatto che venga chiamata la popolazione, certo, a dire cosa pensa. Quindi c'è questa piccola differenza. Dopodiché si sono viste delle cose interessanti, nel senso che dopo diciamo un momento di rottura in cui viene dichiarato che non si farà la consulta, la CUP è stata quella partito politico che ha indetto istituzionalmente un'assemblea alle 11:30 di notte in mezzo a Piazza San Giacomo, quindi fuori dal comune e dalla sede della regione, per spiegare cosa era successo, qual era la volontà e cosa volevano fare loro, che invece tirano verso il disobbediamo, continueremo a farlo. Mm-hmm. Iniziativa per Catalunya Verde invece ha detto che, con Herrera, uno dei grossi rappresentanti, che lui non voterà, che è sempre stato un partito che cercava di non schierarsi, era da improvare sovranista, quindi era a favore della consulta, però non volevano assolutamente posizionarsi, infatti la loro scelta del voto era scegliere i nostri elettori cosa vogliono fare, anche perché è un partito strutturato con due grossi aree, una molto più federalista e l'altra invece un pochettino più indipendentista, quindi per non generare rotture dentro un partito già abbastanza minoritario, che non è assolutamente compatto, lasciamo un po' di libertà di voto. E Schiera Repubblicana ha detto, vabbè, allora, visto che qua si sta venendo fuori l'idea di fare delle plebiscitarie, quindi votiamo, se mi votate io farò una dichiarazione di unilaterale di indipendenza, che è la spinta del vabbè, vediamo un po' cosa succede, anche perché, diciamo, di dichiarazione di sovranità ne sono già state fatte in molti comuni catalani di 2x3 e hanno il peso della dichiarazione politica, cioè politica non ha peso politico, quindi semplicemente dire ok, sono indipendente, però comunque mantiene tutta la struttura statale di sempre e quindi continui a pagare le tasse all'altro Stato, continui a dipendere dalle decisioni finanziaria dell'altro Stato per quanto riguarda il tuo budget, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, domenica, l'ANSE, quindi l'Assemblea Nazionale Catalana, che è questa organizzazione molto mediatica, ha detto che comunque si voterà anche se non era il modo in cui si voleva votare, però bisogna spingere verso un processo dell'indipendenza, e sono un po' comparsi tutti i partiti dell'arco sovranista, più o meno per stare dietro a questa grande assemblea che è un'organizzazione che l'assemblea dal mio punto di vista non è, nel senso non ho capito come è strutturata, non mi è chiaro che sia assemblearia, perché parla sempre la stessa persona che è l'Anna Forcadell, che è la presidente, e che ha deciso che va più o meno bene qualunque cosa tiri verso l'indipendenza, indipendentemente dalla struttura statale che si decida, dalla struttura, cioè qui c'è una frase che utilizzano molti indipendentisti, che è prima l'indipendenza ed espressi avrem, sì, prima facciamo l'indipendenza poi vedremo. E questo è più o meno quello che sintetizza l'ANSE. Dobbiamo votare per avere indipendenza, poi vedremo come faremo le cose, come si farà però prima l'indipendenza. E quindi c'è questa spinta verso una, forse un'altra elezione un po' più avanti, da qui a 3 mesi, quindi non proprio il 9 novembre, ma la cosa resta ancora molto aperta, anche perché giustamente stamattina i giornali d'Avanguardia titolavano dicendo Convergente Unione, partito di Mas, diceva sì, bravi ANSE, avete detto delle ottime cose, però voi non avete nessuna responsabilità politica, nel senso siete un'organizzazione che fa una grossa azione di mobilizzazione, eccetera, eccetera, però nessuno vi ha eletto e la gente viene da voi con la maglietta che si è comprato da voi stessi e finisce sulle televisioni e basta.
Non siete rappresentativi.
Responsabilità. Non sì, nel senso, sicuramente molta gente è favorevole a quello che dice l'ANSE, però non c'è una rappresentazione istituzionale, e quando poi si tratta di dover mediare con lo Stato centrale spagnolo o dover fare le leggi, l'ANSE non può semplicemente fare un po' di pressione esterna a livello mediatico tramite delle grandi manifestazioni o riempiendo le piazze, però non ha una proposta politica in sé, non ha un progetto politico che non sia cerchiamo di votare, votiamo sì o sì, mm-hmm, e spingiamo verso l'indipendenza. È interessante perché comunque è un termometro un po' sociale, quello senza dubbio. Infatti tutte le volte che l'ANSE convoca un atto, che sia la Via Catalana, che sia la Grande V o che sia riempiamo una piazza, le piazze si riempiono e tutta la gente arriva e chiede l'unità dei 3 partiti, quindi indica la volontà popolare. Giustamente circa una settimana dopo, dal 12 ottobre, in cui c'era sempre in Piazza Catalunya il grande ritrovo degli unionisti, comparate le due foto, di Plaza Catalunya con l'ANC e Plaza Catalunya con gli unionisti indica un pochettino quanta gente c'è e quanta gente è disposta ad andare comunque una domenica sotto il sole con altre situazioni, persone familiari, per chiedere l'unità con lo Stato spagnolo o per chiedere l'indipendenza. Quindi è interessante a livello politico, però al peso che lascia, nel senso che giustamente poi gli tocca agli altri trovare gli accordi o trovare le leggi tra i diversi partiti politici. Loro lo chiedono e poi gli altri si devono trovare lì a decidere su cosa perdono, su cosa guadagnano.
Certo. Senti, e in tutto questo, diciamo, questa futura terza forza di cui si parla tanto anche qui in Italia, spesso con poca cognizione di causa, e che diciamo si va a formare ufficialmente e strutturalmente in quel di Madrid, che cosa pensa?
Beh, diciamo che ci sono delle situazioni divertenti, nel senso che Podemos, essendo strutturata a Madrid, comunque ha tutto il peso culturale della Spagna centrale, quindi ci sono già stati, nel momento in cui è stata proibita la consulta, delle richieste da parte dei più molli dell'arco sovranista, quindi Iniziativa per Catalunya Verde, di chiedere un appoggio a Podemos dallo Stato, e gli altri gli hanno risposto essenzialmente facendo pippa, senza dire niente, dice no, non abbiamo visto il comunicato che ci avete detto, ci siamo dimenticati. Allora, una cosa abbastanza triste anche da vedere, perché se sembrava una forza che voleva rompere con il PP-PSOE, questo grande binomio, per rompere un pochettino gli schemi e aprire, sembra che comunque abbia ancora una visione abbastanza centralista, o almeno di Stato centrale intoccabile e inviolabile. Quindi questa qui è una struttura. Dalla CUP ieri mi sembra che David Fernandez gli ha fatto delle critiche dicendo chiaramente che quello che sta facendo è un gioco, diciamo, in aiuto comunque dello Stato spagnolo, perché non so se arriverà più o meno a fare lo stesso che ha fatto più o meno Grillo, nel senso di tappare le mobilizzazioni sociali tramite uno sfogo istituzionale, mantenendo così basso il livello di tensione del conflitto. Non lo so, perché la situazione è un po' diversa rispetto a quella italiana, però più o meno lo che sta facendo è questo: è strutturato molto più di sinistra, ha una visione molto più di classe, ha una visione molto più di divisione di ruoli, e ogni tanto si apre un pochettino anche alle questioni di genere fino a un certo punto. Sembra comunque abbastanza più progressista rispetto al Partito Socialista, che ormai è una forza conservatrice totale, uguale al PP, dove semplicemente le differenze sono sfumature, né più né meno sfumature, perché a livello politico, economico e sociale sono praticamente identici. Il problema è che comunque qui in Catalunya non hanno comunque un legame forte, perché il ruolo che dovrebbe avere Podemos di rottura con il binomio PP-PSOE ce l'hanno 4-5 partiti, che sono la parte dell'arco indipendentista e della sinistra indipendentista, quindi quelli che sono più contro la struttura sociale capitalista, la grande corruzione statale, qui ci sono già da anni, dagli anni 70, dagli anni 80, e quindi non ha molto un grande legame con il territorio spagnolo. È molto più centrata a Madrid e i legami non sono ancora chiari, perché visto che loro non si sono ben formati, quasi tutto gira su questa struttura, su questa immagine di Pablo Iglesias, che diciamo è il guru, anche se ha fatto un grande comunicato chiedendo che nessuno gli facesse nessun applauso mentre lui parlava, e ha dichiarato che è un militante, non un maschio alfa, che è abbastanza ironico, perché nel senso la sua faccia è sul logo del partito registrato alle europee, quindi
è alfissimo.
Non sei un maschio alfa, e poi comunque la tua faccia, non dico che c'erano tutti sulle magliette quasi, però stiamo sfiorando a volte il culto della personalità, quindi ci sono vari problemi. Resta comunque molto legato a Madrid, perché comunque molto legato alla struttura classica della Spagna centrale. In Catalunya questa cosa non ha sbocchi, perché tutta la parte anticapitalista, cioè la parte molto più anticapitalista a livello di organizzazioni, dal PSAN al Movimento di Difesa della Terra, quindi dagli anni 70, dagli anni 60-70 della sinistra indipendentista catalana, ci sono posizioni che sono molto più a sinistra di quelle di Pablo Iglesias. Quindi
Non c'è spazio politico sostanzialmente.
Non c'è spazio, si stanno formando dei piccoli gruppi. Il problema è che sembrano gruppi molto, molto ridotti, che non si è capito se stanno cercando uno spazio con degli accordi, anche con le proposte, diciamo, municipaliste, quindi delle amministrative di Guanyem Barcellona, diciamo Barcellona, per fare dei piccoli accordi tra la parte più spagnolista, quindi più legata alla Spagna, comunque che vive in Catalogna, che è abbastanza vicino ai movimenti sociali, di una sinistra tra i radical Sikh a un certo punto, o diciamo un pochettino più progressista, e le organizzazioni dei movimenti sociali, dove spesso e volentieri ci sono strati sociali molto più bassi, dalle classi popolari a sotto l'urban proletariato, eccetera eccetera. Quindi qui non hanno assolutamente spazio, non si vede granché, tutto avviene abbastanza lontano a Madrid, considerando che qui tutto è portato sul tema della consulta. Quello che arriva qui è poca cosa, semplicemente: ma tu come la vedi la consulta? E visto che le risposte sono poche, in genere c'è un silenzio.
No, non me ne sono accorto.
Magari potete votare, però non lo so, non è cosa nostra. Dall'altra parte c'è anche un vabbè, allora cosa ci parliamo? Nel senso, non abbiamo dei punti in comune, non abbiamo dei processi in comune, come ad esempio si sta già avvicinando un pochettino di più verso il tema del País Vasco. Mm-hmm. Quindi ci sono delle piccole differenze su questo tema qui.
Senti, ma da qui al 2015, vabbè che in realtà passa un oceano di tempo, ma c'è qualcuno che pensa o ipotizza un futuro governo nazionale, magari di coalizione fra i vecchi socialisti e il nuovo Podemos, oppure non è neanche ipotizzabile secondo te?
Ma non lo so, nel senso, ora la situazione è abbastanza paradossale, perché stiamo parlando di un ambito temporale abbastanza lontano nel tempo, considerando che i socialisti stanno praticamente tendendo a stare più zitti, cioè zitti in maniera totale, tra che non hanno assolutamente possibilità di parlare, tra il fatto che hanno cambiato molti segretari, tra il fatto che il Partito Socialista di Catalunya ha perso molti dei suoi rappresentanti che sono finiti al gruppo misto per la questione indipendentista, perché il Partito Socialista è sempre stato molto federalista e anti-indipendentista, quindi c'è una rottura all'interno del Partito Socialista, e non si capisce se questi qui andranno a concludere direttamente in Podemos, anche se la cosa sembra abbastanza strana, o faranno un qualcosa di misto nel mezzo. Ma visto che principalmente tutte le questioni anticorruzione che non sono portate avanti dall'opposizione ma sono portate avanti dallo stesso PP, che ora, tra la situazione che hanno forzato probabilmente troppo la mano, tra che l'economia non migliora, tra il fatto che i casi di corruzione stanno esplodendo in maniera industriale, la parte peggiore della Spagna, della Spagna casposa del PP è ancora lì presente, hanno iniziato un pochettino a tagliare questi legami con le banche, non tagliare legami con le banche sarebbe sbagliatissimo da dire, però nel senso con i rappresentanti più legati alle banche, che risultava evidente che erano ultracorrotti, come Rodrigo Rato, che è uscito di recente con l'ultimo scandalo di queste credit card con le targhette nere, che quindi potevano pagarsi non so quanti soldi a fondi della banca legati al partito, quindi relazioni tra partiti e banche abbastanza evidenti. Questo discorso di anticorruzione lo sta facendo il PP, il Partito Socialista sta praticamente restando zitto senza fare nulla, e quindi la novità è il discorso di Podemos. Non so se si potranno alleare o se direttamente ci sarà una parte dei socialisti che cercherà di entrare in Podemos, perché comunque per quanto dicono che sono assembleari orizzontali eccetera eccetera, avendo un leader così verticistico e carismatico, la cosa sembra un po' poco credibile. Credo che sarebbe interessante vedere come evolve questo processo un po' costituente che sta facendo Podemos e che sta facendo principalmente Iglesias eccetera eccetera, e più una volta che riescono a chiarire meglio come hanno idea di strutturare questo partito, questa organizzazione, se in maniera più assemblearia o meno assemblearia, allora vi sarà più interessante vedere chi si potrà alleare con chi, perché poi ci saranno delle differenze emblematiche, nel senso, facendo il parallelismo con Catalunya, sarà molto difficile vedere accordi politici tra le CUP, che sono strutturalmente assemblearie, e Esquerra Repubblicana. Sì, magari un accordo su un tema in concreto come quello del voto del Movimento per l'Indipendenza, sì, ma un patto, una coalizione a livello istituzionale per rappresentarsi alle elezioni lo vedo veramente impossibile. Quindi una volta capito meglio come vogliono strutturarsi a livello di Podemos, sarà abbastanza più facile comprendere con chi si potranno alleare. E se ora dicono che vogliono essere più orizzontali, più assembleari, più capaci di generarsi ricambio, perché non è un maciolato ma è un militante, questo lo vedremo solo per un pochettino di tempo.
Va bene, staremo a vedere, insomma, da qui al 2015 ne succederanno delle